e buongiorno al direttore Xavier Iacobelli. Ciao direttore.
Buongiorno Vincenzo, buongiorno agli ascoltatori.
Direttore, il Napoli veramente non conosce tregua. Abbiamo visto affrontare l'Atalanta a Bergamo e anche lì partita bellissima con l'Atalanta che passa in vantaggio, il Napoli che senza colpo ferire e senza Kvaratskhelia, qualcuno a dire vedi perdi Kvaratskhelia, magari chissà perdi tantissimo, invece no, metti Elmas, il concetto di squadra resta, la rimonta, una dura battaglia fino alla fine, Napoli porta a casa poi la vittoria. Napoli che affronta l'Empoli in casa ieri, qualche difficoltà in più, l'Empoli molto ben ordinato, però prima o poi il gol arriva, poi parleremo del rigore che ha fatto discutere, ma comunque il gol arriva dopo un assedio durato dal primo all'ultimo minuto ed è lì che vola davanti a tutti. Che segnale sta dando il Napoli?
Che è padrone del proprio destino, perché i numeri sono incontrovertibili, una squadra che comanda il campionato con questo vantaggio sul Milan, per non dire poi delle terze che seguono i rossoneri, una squadra che vanta il miglior attacco del torneo, che si è qualificata nel modo in cui conosciamo, brillantissimo, agli ottavi di finale della Champions League, addirittura praticamente con due turni in anticipo vincendo il girone, ed è una squadra che in particolare evidenzia l'alta qualità del suo gioco, perché chiunque sia l'interprete chiamato da Spalletti in questa rotazione evidentemente giustificata da un calendario così pressante è sempre all'altezza della situazione. Quindi in questo momento più che mai è il Napoli che ha fatto il vuoto e che è padrone del proprio destino.
Quindi chiaramente adesso in tanti dicono ma chi fermerà il Napoli? In realtà possiamo dire che mai come questa volta si può dire che la rivale maggiore del Napoli è il Napoli stesso, che poi si fermerà come tutti quanti gli altri, la possibilità sia di recuperare le forze ma poi anche di trovare la forza mentale di ripartire, cosa che deve toccare un po' al Milan. Già col Torino si era visto qualche scricchiolio, in Champions League si era ripresa la grande, contro la Cremonese altro passettino indietro, direttore?
Ma sai, il Milan ha pagato lo sforzo enorme sostenuto per qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League, in un girone in cui abbiamo visto ha dovuto evidentemente profondo il massimo impegno per tagliare questo con grande primo traguardo stagionale, perché l'anno scorso Pioli ha riportato i rossoneri in Champions League dopo 7 anni e quest'anno ha guadagnato la qualificazione agli ottavi. Ciò detto, è chiaro che in questo momento, quando Giroud comprensibilmente a 36 anni gode di un turno di riposo, non ci siano alternative valide in attacco, e credo che sotto questo aspetto, aspettando la piena forma di Origi, i dirigenti del Milan stiano riflettendo molto per in vista del mercato di gennaio. Non escludo che puntino ad un rinforzo in zona offensiva, proprio per garantire a Pioli quella prolificità nel reparto offensivo che Giroud ha garantito, è stato fondamentale sia l'anno scorso con i suoi gol pesanti per la conquista dello scudetto, sia in questo primo scorcio della stagione. Dopodiché è evidente che in questo caso non si deve parlare soltanto della frenata del Milan, ma dell'accelerazione del Napoli, qui che sta fornendo un rendimento al di fuori di ogni ottimistica previsione, è la formazione di Spalletti.
Esatto.
Sta marciando a ritmi incredibili, tant'è vero che il record di 102 punti stabilito dalla Juventus di Conte non è più una chimera.
No, assolutamente, infatti qualche conto con la lingua da fuori a godersi il momento lo stanno facendo giustamente a Napoli. Infatti direttore, quello che dice lei è giusto, per il semplice fatto che possiamo dire che quanto di straordinario sta facendo il Napoli rimpicciolisce tutto quello che fanno le altre, no? Perché le altre magari hanno un cammino quasi regolare, possiamo dire così, qualcuno un po' più regolare rispetto a qualcun altro. Il Napoli però rende tutti irregolari, cioè rende tutti molto lontani, ma perché lì si raggiunge quasi la perfezione, almeno dal punto di vista dei risultati e così, ma anche del gioco. Detto questo, oggi è un'altra giornata comunque importante, perché scende in campo intanto l'Inter, che deve dare una risposta dopo la sconfitta con la Juventus. E allora io parto anche da questa analisi con lei, direttore. Questo derby d'Italia che ha raccontato un primo tempo in cui l'Inter avrebbe potuto sbloccare il punteggio, ma anche in apertura di secondo tempo l'errore di Dumfries del primo tempo grida ancora vendetta. Poi nel secondo tempo la Juventus è quasi come se si fosse ritrovata, si fosse accesa, e a differenza di tante altre vittorie ha fatto vedere effettivamente qualcosina in più, o ci ha messo di suo anche l'Inter?
Ma intanto c'è un dato di fatto che suscitato la pubblica preoccupazione di Beppe Marotta, perché io, francamente, da quando lui ha ricoperto dal primo giorno l'incarico di amministratore delegato dell'Inter non l'avevo mai sentito esprimersi in termini così preoccupati. Quando Marotta avverte la squadra che non è da Inter incassare 5 sconfitte nelle prime 13 giornate di campionato, vantare la peggiore difesa in trasferta di tutto l'intero torneo, In questo momento vorrei ricordare come la classifica ci dica, in attesa della partita con il Bologna di questa sera, che l'Inter sconti addirittura 14 punti di distacco dal Napoli. Quindi è evidente che questa discrepanza tra il rendimento interno e il rendimento esterno ci dica come la formazione di Inzaghi, capace di qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League, in campionato abbia accusato una serie di risultati negativi tali da preoccupare la società, perché sappiamo molto bene quanto sia importante per l'Inter qualificarsi alla prossima Champions League, in vista anche dell'obbligo da onorare, ovvero la restituzione del fatidico onerosissimo prestito concesso dal fondo americano Oaktree, che grava evidentemente come una spada di Damocle pesa sulla testa della stessa Inter. Sarà interessante verificare la reazione della sconfitta di Torino contro un Bologna in gran forma, 4 vittorie consecutive alle spalle, la formazione di Motta compresa anche quella in Coppa Italia, e la sensazione di una squadra che il tecnico abbia saputo registrare in ogni suo reparto, che quindi si presenta a San Siro senza accusare evidentemente nessun timore referenziale, perché quei 16 punti in classifica sono frutto di una risalita che, qualora trovasse una conferma probante al Meazza questa sera, diventerebbe molto più di una riscossa bolognese. Ma l'Inter è nella condizione, e lo sa, di non poter più sbagliare un passo in campionato.
Buon altalena, no? Inter e Juventus. L'Inter sembrava che a un certo punto dovesse veramente dare il ben servito a Simone Inzaghi, poi sono arrivate 4 vittorie di fila, in più è arrivata la vittoria contro il Barcellona e il pareggio al Nou Camp, che sono valse la qualificazione agli ottavi, e poi la sconfitta con la Juventus che rimette tutto di nuovo in discussione. Stessa cosa la Juventus, che passa da polveri ad altari, insomma, che passa da momenti difficili a momenti in cui basta una vittoria contro l'Inter in un secondo tempo sicuramente positivo per rialimentare delle speranze. Ma è altrettanto vero che la Juventus viene anche da 4 vittorie di fila, tutte con clean sheet, direttore. È il segnale che perlomeno Allegri sta riprendendo in mano un po' il gruppo, e ci aggiungo in questa lettura la scelta di lasciare, per scelta tecnica e non di infortunio, Bonucci in panchina e mettere Bremer nel suo ruolo, cioè centrale di una difesa a 3, premiato dalla prestazione del brasiliano, e di dare la fascia da capitano a Danilo, pur con Cuadrado in campo, che secondo quelli che erano gli antichi regolamenti interni della Juventus si sarebbe aspettata?
Ma sai, innanzitutto anche qui bisogna essere realisti. È evidente che il successo ottenuto sull'Inter abbia rilanciato la Juventus, quarta partita consecutiva, quarta vittoria consecutiva in campionato, nessun gol incassato da 360 minuti a questa parte. Questi sono dati veramente positivi per una formazione che, ricordiamolo, è stata eliminata nella fase gironi della Champions League incassando 5 sconfitte nell'arco di 6 partite, evento senza precedenti nella storia della partecipazione bianconera al massimo torneo continentale. Ciò detto, anche qui la classifica riporta la Juventus alla realtà. 13 sono i punti di distacco allo stato attuale rispetto al Napoli capolista. Vedremo come andranno le cose domani sera a Verona per capire se la Juventus riuscirà a inanellare il quinto successo consecutivo, che la riporterebbe a meno 10 dalla formazione di Spalletti. Assodato questo, sì. È evidente che l'ingresso, finalmente, è il caso di sottolinearlo, di Miretti e di Fagioli in pianta stabile nella formazione di Allegri abbia cambiato le cose, perché giustamente tu hai rimarcato la prestazione di Bremer, che sarà sicuramente un protagonista anche del Mondiale con il suo Brasile, tante la sua convocazione, e certamente il fatto che anche a livello di gerarchie interne Danilo, che è sempre più un punto di riferimento della formazione bianconera, quella fascia da capitano non è stata una circostanza occasionale. Però è una Juventus che deve continuare a macinare risultati in campionato, se è vero, come è vero, che come per l'Inter, anche per i bianconeri l'obiettivo minimo è il quarto posto.
E infatti, direttore, lei praticamente mi ha anticipato leggendomi nel pensiero, e le chiedo il Golden Boy Miretti, Fagioli, che ha avuto l'opportunità di giocare più che scelta, perché l'infortunio di McKennie contro il Lecce ha messo nelle condizioni Allegri di mandare in campo Fagioli, che poi ha determinato quella partita con un gol bellissimo e ha chiuso la gara con l'Inter dopo una prestazione molto positiva, molto bella, con un gol altrettanto importante. Quando ritornerà Pogba, quando ci saranno tutti gli effettivi, in quello che è un modulo ormai che si è capito scelto, il 3-5-2, chi dovrà lasciare spazio a chi? Al centrocampo della Juve?
Vincenzo, è troppo presto per addentrarsi in queste ipotesi, perché intanto, come tu hai detto, quando tornerà Pogba?
Esatto.
Probabilmente dal 4 gennaio in poi, auspichiamo tutti di rivederlo in campo. L'altra sera ero all'OGR per il Golden Boy e Pogba ha pubblicamente affermato di sentirsi sempre meglio, e grazie a Dio questa è una notizia molto confortante, ovviamente per il campione del mondo francese e per la stessa Juventus, considerate le sue traversie.
Sì.
In secondo luogo, quando un giocatore rientra da un infortunio così pesante, qual è stato quello di Pogba, che sarebbe potuto essere meno pesante se ci fosse stata subito la scelta dell'intervento chirurgico e non la terapia, che invece purtroppo non ha portato i risultati desiderati. Bisogna avere pazienza e non si può pretendere che un giocatore torni subito alla massima condizione. Il percorso che sta facendo Federico Chiesa lo conferma: si era infortunato il 9 gennaio scorso, ci sono state le sue due prime apparizioni parziali, il recupero prosegue giustamente, con grande prudenza, secondo i canoni imposti dalla gravità dell'incidente che aveva riportato il campione d'Europa il 9 gennaio scorso. Quindi, sai, in questo momento ciò che conta per la Juventus è cercare di totalizzare 6 punti nelle ultime 2 partite che le rimangono da disputare prima della sosta imposta dal Mondiale. Dopodiché capiremo anche come, quando e in che modo torneranno dal Mondiale i numerosi nazionali che verranno convocati dalle rispettive rappresentative, perché la Juventus insieme con l'Inter è una delle formazioni che allinea il maggior numero di giocatori che saranno impegnati in Qatar.
Direttore, invece, per quanto riguarda il sorteggio per le italiane, lei vede la possibilità che tutte possano andare avanti o ha individuato qualche trabocchetto?
Ma sai, Vincenzo, sappiamo bene quanto le valutazioni in calce ai sorteggi di Nyon possono rivelarsi alquanto labili e soprattutto foriere di delusioni. Sulla carta, sottolineo sulla carta, il sorteggio è stato benevolo, ma un conto è esprimere queste valutazioni oggi o comunque nei giorni scorsi, un conto sarà verificare lo stato di forma delle euro rivali alla metà di febbraio. Anche qui il mondiale, la sosta imposta al campionato per 53 giorni, la variabile indipendente degli infortuni peseranno sulle valutazioni. Certo è, intanto con soddisfazione sottolineiamo il fatto che le nostre rappresentanti in Champions League siano addirittura 3,
sì,
mentre il calcio spagnolo ne ha soltanto una, il Real Madrid, e anche questo è un dato di fatto che è sotto gli occhi di tutti. Poi per quanto concerne l'Europa League e la Conference League, io mi auguro che tutte le formazioni, non ho dubbi al riguardo, puntino ad arrivare il più lontano possibile, perché quantomeno le avversarie del prossimo turno sono tecnicamente abbordabile.
Altro aspetto positivo che dobbiamo rimarcare è che in Champions League ci saranno 2 scontri non da poco: Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Liverpool e Liverpool-Real Madrid, che toglieranno già dai quarti 2 possibili vincitrici della Champions. Stessa cosa per l'Europa League: in questo scontro Barcellona-Manchester United, che toglie una delle possibili vincitrici della Champions League. Quindi poi il cammino diventa, come dice lei, ovviamente sulla carta abbordabile. Poi le partite devi giocare a tutte, abbiamo visto anche squadre italiane, vedi la Juventus ultimamente uscire agli ottavi con squadre sicuramente alla carta battibili, quindi le gare poi le devi sempre giocare. Però diciamo, incrociamo le dita, direttore, magari nell'anno in cui al mondiale non ci siamo, con le squadre di club facciamo sentire la nostra voce, sarebbe un bel segnale.
Ah, sarebbe un grande segnale, già un segnale positivo è stato dato dal cammino delle nostre squadre in Champions League. Per quanto concerne segnatamente la Conference League, io mi auguro, contrariamente a quanto affermato da Tare, che è uno dei migliori dirigenti del nostro calcio, nonché uno dei più brillanti operatori di mercato, però mi permetto di non condividere la sua opinione secondo la quale la Conference League è la Coppa dei perdenti. Non è così, perché un torneo internazionale, sia pure il terzo in ordine cronologico partorito dall'UEFA, che è la sua seconda edizione, consente a chi vi partecipi intanto di maturare la famosa e fatidica esperienza internazionale che tanto viene richiesta a chi scende in campo nelle coppe europee. Accresce il prestigio della formazione capace di arrivare sino in fondo. Basti vedere l'ondata di entusiasmo sollevata dalla Conference League conquistata dalla Roma, che continua tuttora, perché la serie di consecutivi sold out, tutto esaurito, registrati all'Olimpico, affonda le sue radici anche nella gioia, nell'euforia assolutamente legittime che la conquista della Conference League da parte della squadra impatto di José Mourinho ha determinato. E poi progredire in campo internazionale vuol dire anche cercare di arricchire la propria bacheca. La Lazio credo che abbia grandi ambizioni in campo anche internazionale, ma ricordiamo che il suo ultimo trofeo internazionale risale alla fine del secolo scorso.
Esatto, quindi questo va assolutamente detto, anch'io sono d'accordo con lei direttore, non bisogna sottovalutare nessuna coppa. Poi è chiaro che Champions League, Europa League e Conference League hanno un valore diverso, ma è chiaro, insomma, così come non va sottovalutato, però è un percorso. Io per esempio sono dell'idea, direttore, che se la Juventus giocasse alla morte questa Europa League e arrivasse magari anche a vincere, perché la possibilità ce l'ha, come ce l'ha avuta l'Inter che arrivò fino alla finale, ma la stessa cosa alla Roma, ti presenti, casomai, a parte che se la vinceva in Champions League, ma casomai dovessi arrivare in Champions League, ti presenti nelle condizioni di affrontare con una maturità maggiore quelle squadre con le quali poi sei uscito dalle ultime edizioni di Champions League. È quasi come se fosse una sorta di, chiamiamolo, purgatorio, in cui ritorni a capire come vanno affrontate certe sfide, e quello diventa propedeutico anche al cammino finale in Champions, no? È un po' una sorta di crescita, direttore, anche europea.
Ma non solo questo, Vincenzo, proviamo a pensare al Siviglia, che è primatista assoluto di quella che una volta si chiamava Coppa UEFA e adesso si chiama Europa League, ne ha vinte 6 edizioni. Sì. La sua ascesa anche in campo internazionale è stata legata a questi prestigiosi successi. Intanto, se vinci l'Europa League, hai anche il diritto di giocarti la Supercoppa per la vincitrice, certo. Champions League. Certo, come tu hai giustamente sottolineato, sono molto diversi gli introiti garantiti dal più ricco torneo per club al mondo, cioè la Champions, rispetto all'Europa League e alla Conference League. Ma ciò non toglie che sia un motivo di grande prestigio per la squadra che riesca a vincere l'Europa League o la Conference League. In Europa, la Juventus negli ultimi 25 anni non ha vinto un titolo. Ne ha allineati 26 nazionali fra Scudetti, Coppa Italia, Supercoppa di Lega, ma zero titoli internazionali. Qualcosa vorrà pur dire. L'Europa League è una grande occasione per la Juventus, perché credo che nel 2023, l'anno centenario della proprietà agnelliana del club, arricchire queste celebrazioni di un evento senza precedenti nella storia dello sport mondiale. Non c'è al mondo un club che sia stato posseduto e sia venga attualmente sia di proprietà della stessa compagine da 100 anni a questa parte. Quale migliore occasione di puntare ad arrivare sul fondo in Europa League per solennizzare questo evento?
No, certo, è per non parlare appunto del prestigio che noi non vediamo da tantissimo tempo. Direttore, intanto ci arriva anche un'ultima ora che vado a raccontare a tutti quanti, perché il Mondiale in Qatar perde un altro possibile protagonista, perché Sadio Mané salterà il Mondiale. Lo racconta l'Equipe.
Una brutta notizia, una pessima notizia, perché questo è uno straordinario campione in campo e fuori dal campo. Appena ha ricevuto il premio Socrates in occasione della consegna del pallone d'oro a Benzema, per tutto ciò che Sadio Mané fa per il suo popolo, per la sua gente, è qualcosa di eccezionale ed è un vero peccato, perché questo è uno dei migliori giocatori in circolazione. È la riprova di quanto questo mondiale sbalestrato sia stato concepito in una maniera totalmente folle. Adesso ci sarebbe da ridere se non ci fosse da piangere, leggendo le ultime dichiarazioni del signor Blatter, il quale sostiene che è stato un errore il 2 dicembre 2010 assegnare al Qatar il Mondiale 2022. Ma non ha nemmeno la decenza di tacere questo signore e di sparire, perché adesso evidentemente per salvarsi la faccia a mano che ci si avvicina al calcio d'inizio del Mondiale, il signor Blatter, che vorrei ricordare era quello che voleva allargare le porte, fare gli shout-out, e che strisciò nel ritiro della nazionale a dura campione del mondo dopo aver detto che forse il rigore con l'Australia non doveva essere assegnato, perché mi ricordo tutte le cose che ha detto il signor Blatter in questi anni. Adesso ci viene a dire che è stato un errore assegnare il mondiale a Qatar. Ma dai, complimenti.
Buongiorno, ci verrebbe da dire, direttore. Ma poi soprattutto veramente è la dignità che poi, sembra che ti prendano in giro. Perché noi ricordiamo anche quello che è successo, il motivo per cui nel 2015, dopo essere stato eletto, credo 5 giorni dopo, fu costretto alle dimissioni, conosciamo i motivi, sappiamo tutti, poi magari li racconteremo, li rivivremo nei prossimi giorni, quello che è successo nella famosa cena dell'Eliseo del 2010, era il 23 novembre se non ricordo male, E insomma, poi dopo all'improvviso, ma sapete, quel mondiale non andava fatto. Ma no, però veramente è assurdo, direttore, tutto questo. Però insomma, questo mondiale, come vede, poi porta uno strascico e cambia tanti scenari, perché a questo punto possiamo immaginare che anche al ritorno dal mondiale molte cose si potrebbero rimescolare a seconda di quello che succederà, no? O che potrebbe succedere.
Ma certamente sì, anche perché sai, le due squadre che arriveranno fino in fondo dovranno disputare 7 partite in un mese. Quando ci sono queste grandi competizioni, i giocatori che vi partecipano evidentemente seguono anche una preparazione diversa rispetto a quella impostata nei rispettivi club. Sono diversi fattori che concorrono a rendere unica l'esperienza della partecipazione o a un campionato del mondo, o a un campionato europeo, o alla Coppa d'Africa. E quindi è evidente che sarà un'altra stagione quella che scatterà il 4 gennaio. E sarà molto interessante e significativo verificare come le squadre che non avranno molti giocatori, o nessun giocatore, o pochi giocatori impegnati al mondiale, impegneranno, occuperanno questi 53 giorni che ci separeranno dal 18 novembre al 4 gennaio dalla ripresa dell'attività agonistica.
Allora, vabbè, prima di chiudere volevo farle anche un'altra domanda, direttore, relativa al derby romano. È stato un derby che le ha lasciato come sensazione cosa?
Che la Lazio possiede risorse tali da consentirle di vincere il derby anche in assenza di due soggetti più rappresentativi, ovvero Milinkovic Savic e Immobile. Ed è stata una reazione, un moto d'orgoglio. La Lazio, come ben sappiamo, si era lasciata due recenti delusioni, una in campionato e una in Europa. La Roma sta facendo il massimo, a mio avviso. Noi non possiamo mai dimenticare che cosa significa non avere Dybala dopo quella partenza così culminante del campione argentino, che sta facendo di tutto ovviamente per andare ai mondiali, e Wijnaldum che non abbiamo mai visto. Tra l'altro, purtroppo per la Roma si è infortunato anche Pellegrini, quindi ha ragione Mourinho ad evidenziare questi problemi che lo stanno assillando in questo periodo. Quindi ritengo che sino a questo momento, anche in Europa, dove comunque è riuscita a superare la fase a gironi dell'Europa League, la formazione giallorossa abbia dato il massimo. La sosta in questo caso si rivelerà provvidenziale.
Assolutamente. Direttore, le voglio rubare proprio un ultimo minuto, perché c'è un messaggio di un nostro amico che ci porta su un argomento che io sono contento di poter affrontare con lei, dall'alto della sua esperienza nel settore, perché veniamo, tra virgolette, colpiti come categoria. Ma non è soltanto il messaggio del nostro amico, sono tante cose che leggo ultimamente che mi provocano un po' di fastidio, direttore, che qua c'è sempre quella voglia di fare le vittime molte volte che non capisco. Allora, leggo il messaggio. Buongiorno, il Napoli però merita ampio rispetto e considerazione. Propone un gioco bello e produttivo, ha vinto 12 delle 14 partite disputate in campionato, per non parlare della Champions. Ha dimostrato nel corso della stagione di poter fare a meno di calciatori importanti come Osimhen, Kvaratskhelia, eccetera. Eppure, al termine del match con l'Empoli, diverse testate giornalistiche del Nord stanno sminuendo la vittoria contro i toscani. C'è chi, come la Gazzetta, parla di rigorino, le testate come Tutto Juve titola addirittura Napoli aiutato con il rigorino, altri giornali del Nord richiamano proprio la moviola del giornale milanese, per esempio. Stanno soffrendo e devono inventarsi qualcosa, ma devono sapere che la loro invidia è la nostra forza. Io adesso sinceramente non riesco a vedere, io oggi ho visto anche prime pagine in cui viene elogiato giustamente il Napoli, ma uno, una volta che lo racconta, che cosa devono fare? Io non lo so, c'è sempre questa voglia di dover avere qualcosa in più, non lo so, direttore, mi aiuta a capire che cosa stiamo sbagliando.
No, ma io intanto bisogna, prima di tutto, quando uno muove degli appunti, delle critiche, deve essere particolarmente documentato.
Esatto.
Non basta dire le testate giornalistiche del Nord, ma che cosa significa? Tra l'altro io vedo che dall'inizio della stagione lo straordinario rendimento del Napoli viene celebrato ad ogni latitudine.
Giustamente, esatto.
Quindi, cioè, francamente non riesco a capire queste, come dire, queste valutazioni che non mi trovano per niente concordi. Io penso invece che il Napoli in questo momento sia il miglior ambasciatore del calcio italiano in Europa. È stato ricoperto di lodi e di elogi da alcuni fra i più importanti allenatori e sono alla guida di alcune fra le più importanti squadre europee e non soltanto europee. Quindi francamente tutto il resto se lo porta via il vento. Sì. Ognuno è libero ovviamente di avere la propria opinione. C'è una scelta assoluta che riguarda chi acquista un giornale in edicola, chi clicca su un sito, chi ascolta la radio o segue la televisione, ha degli strumenti per scegliere, per ascoltare, per leggere, per capire, per stare, per essere d'accordo o in disaccordo, ma viva Dio, ognuno deve essere libero di avere la propria linea editoriale. Ma ripeto, nel caso del Napoli mi pare invece che la messa di elogi sia enorme, ma meritata sul campo, perché è incontrovertibile il fatto che questa squadra stia dominando il campionato e stia facendo cose meravigliose in Europa, perché è la più forte.
Esatto, dopodiché io uno si deve anche godere il bel momento, no? C'è sempre voglia di tirare una polemica, di arrabbiarsi, ma non si riescono a godere un momento così bello. Io sarei col cuore nello zucchero.
Grazie al Napoli noi abbiamo la fortuna di vedere in azione, adesso ha saltato le ultime due partite per il malanno alla schiena, ma grazie a Dio si tratta di una cosa passeggera, uno dei più grandi talenti degli ultimi anni espressi dal calcio mondiale, che si chiama Kvaratskhelia.
Sì, esatto.
Quindi praticamente abbiamo visto un campione d'Europa come Raspadori inserirsi a velocità supersonica negli schemi di Spalletti, c'è un grande centrocampista come Lobotka che è stato rivitalizzato letteralmente dal suo allenatore, c'è Osimhen che è meraviglioso, quindi non riesco a capire perché non si possa invece beare di questa squadra che, a mio avviso, come abbiamo detto all'inizio della nostra trasmissione, è più che padrone del proprio destino.
Direttore, nel chiudere, giusto perché il nostro amico ci ritorna, dice: leggete le prime pagine Gazzetta dello Sport e Tutto Sport. Allora, sulla Gazzetta leggo: Fuguna Napoli, frenatona Milan, con una foto di Lozano a grandezza naturale. Corriere dello Sport dice: campione dell'anno, ribattendo il fatto che nel 2022 non lo batterà nessuno il Napoli, o meglio, non lo supererà nessuno. Tutto Sport scrive: Napoli 10 e lode, Milan stop a meno. Che dovevano fare, ragazzi? Dovevano dire: è finito tutto, esiste solo una squadra. Cioè, uno ti mette in prima pagina, giustamente, e evidenzia la grandezza di questo cammino. Ora, più di questo io non riesco a capire, direttore, però vabbè, forse non ci arriviamo noi, non lo so. Le parole porta via il vento, come ha detto lei. Ciao direttore.
Grazie a te Vincenzo, è stato un piacere come sempre, buona giornata a te e agli ascoltatori.